Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato dopo le 17. Sono Sergio Rossi e sono in linea telefonica con Elena Castiglioni. Ciao Elena, ben arrivata.
Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa volta andremo a camminare su un'isola, su un isolino. Ho visto per Varese un manifesto così che mi ha attirato l'attenzione, diceva fino al primo di novembre, questo vuol dire che ancora per questa settimana c'è la possibilità di andare. L'isola che c'è, l'isolino Virginia, un museo, un ristorante e addirittura una navigazione. Per chi non lo sa, di che isola stiamo parlando e dove si trova?
Allora, stiamo parlando dell'unica isola molto piccola del lago di Varese, che si trova di fronte alla sponda di Biandronno. È un'isola che si raggiunge, in quanto isola appunto, esclusivamente con la navigazione e la navigazione, diciamo, ordinaria, è disponibile il sabato e la domenica con partenza dall'imbarcadero di Biandronno. È possibile anche in altre giornate, però in quel caso solo su prenotazione e direi solo per dei piccoli gruppetti, ecco, non per il singolo visitatore. Invece il sabato e la domenica anche il singolo visitatore o la famiglia che volesse visitare l'isola può presentarsi tranquillamente all'imbarcadero di Biandronno e salire. C'è un viaggio ogni ora, il primo è alle 10 del mattino. È un'isola piccola ma con una lunghissima storia perché è l'isola dove i primi insediamenti palafitticoli del nostro territorio, ma direi anche i primi dell'arco alpino, hanno avuto sede. E quindi è un'isola che ci racconta la preistoria del nostro territorio, in particolare l'epoca neolitica. Stiamo quindi parlando di circa 7.000 anni fa, quindi 5.000 anni avanti Cristo. È anche un'isola con un paesaggio molto gradevole, cioè la gita in barca e la passeggiata sull'isola e magari, come dicevi tu Sergio, c'è anche un ristorante, quindi magari anche, voglio dire, un caffè piuttosto che un pranzo, piuttosto che insomma una pausa, valgono sicuramente la pena. È proprio una bella. Un bel momento da passare insieme in tranquillità. Che
Sì,
cosa?
questo
Dimmi, dimmi.
ti rompo questo titolo, Isolino Virginia. Perché si chiama Virginia?
Si chiama Virginia perché oggi è proprietà pubblica ed in particolare è proprietà del comune di Varese. Nonostante si trovi a Biandronno, in realtà è la proprietà del comune di Varese. Ma l'ultimo proprietario privata fu la famiglia Ponti. E in particolare la moglie del marchese Ponti si chiamava Virginia Pigna e il marchese in onore della moglie chiamò l'isola appunto Virginia. Prima si chiamava Isola Camilla in onore di Camilla Litta e prima ancora ha avuto altri due nomi. Quello precedente diciamo a Isola Camilla è Isola di San Biagio, perché era presente sull'isola un piccolo edificio religioso intitolato a San Biagio. In un'epoca ancora più antica, intorno all'11-12 secolo, Isola di San Nazaro, perché l'edificio sacro, evidentemente in quel momento, era intitolato a San Nazario.
Bene,
Quindi
e allora
tanti, tanti nomi, tanti passaggi, relativi però a questi al periodo storico, quindi diciamo, ecco, ai secoli, se così possiamo dire, più vicini a noi. Mentre la storia più antica per la quale l'isolino è diventato ed è oggi patrimonio UNESCO è proprio quella preistorica, quindi quella neolitica. Sono 101, cioè 111, vado a memoria, non vorrei, sì, 111 mi sembra, i siti che sono stati inseriti nel sito UNESCO, siti palafitticoli dell'arco alpino, e tra questi il più antico è proprio l'isolino Virginia.
caspita, perciò è da vedere.
Da vedere assolutamente, quello che si vede, molto bello vederlo e visitarlo per meglio comprendere, con una guida. Le guide sono previste, di solito una volta al giorno, nella giornata di sabato. nel pomeriggio e nella giornata di domenica al mattino. E cosa si fa con la guida? Si fa il breve tratto di navigazione, poi si visita l'isola che, pur essendo piccola, nasconde comunque tanti elementi di interesse, quindi quello della vegetazione, quello delle risorse alimentari antiche e moderne e contemporanee, e quello appunto della storia archeologica, che ovviamente, siccome stiamo parlando di palafitte o comunque di un sito preistorico, gli elementi che si possono vedere in esterno sono pochi, cioè non è che uno arriva lì e vede la palafitta, però ci sono tanti elementi sia ricostruttivi sia originali che ci permettono di comprenderla. Quindi, per esempio, al primo piano del museo abbiamo, proprio dalle inaugurata nelle settimane scorse, una ricostruzione dell'interno di un'abitazione palafitticola, comunque di un'abitazione neolitica, con la riproduzione di tanti oggetti, vasellame, punte di freccia, un arco, gli elementi per la macinazione, per la macina dei cereali, tutti elementi che, anche senza testi, anche senza pannelli, insomma, ci danno subito l'idea di quello che doveva essere la vita 7000 anni fa. In più, ovviamente, con l'aiuto di una guida si può meglio comprendere quali erano poi gli alimenti che venivano consumati, dove si reperivano, quali animali venissero allevati, e anche avere magari un'idea un po' più completa di come si costruivano le palafitte sull'isolino e nel resto dell'arco alpino, almeno per quello che sappiamo, e perché non è poi sempre così facile descrivere come una palafitta poteva essere costruita, perché non sempre abbiamo sufficienti elementi per poterlo dire nel dettaglio. Abbiamo tanti pali, anche all'isolino abbiamo tante palificate sommerse sotto il pelo dell'acqua, però noi vediamo solo i pali che sorreggevano la palafitta, vediamo molto meno come era fatta l'abitazione che stava sopra a questi pali, come era fatto il pavimento, come era fatto l'impalcato ligneo dove si poggiava l'abitazione, come erano legati i pali uno tra l'altro, perché non c'erano chiodi, non c'erano elementi metallici per tenerli insieme. Quindi la tecnologia lignea, il modo di incastrare una mensola su un palo piuttosto che legare i pali uno sull'altro, non sempre, non in tutti i siti palafitticoli è comprensibile. E poi ovviamente la guida ci racconta invece anche quello che dicevamo prima, la storia più recente, quindi i nomi dell'isola, chi ne è stato proprietario, come mai, la storia delle ricerche, e anche, di solito, riusciamo ad incontrare uno degli ultimi pescatori che quasi tutti i giorni fa almeno un passaggio, una sosta all'isola, e che ci racconta anche tanto invece della storia produttiva del lago, quindi della pesca, e anche dei problemi che ancora oggi il nostro piccolo lago vive.
Senti, due domande, perché a un certo punto parlavi di un museo. Questo museo è dentro in una villa, in una casa?
Sì, in una villetta che sorge sicuramente sul sito dove anticamente sorgeva invece la chiesa di San Biagio, di cui abbiamo parlato prima, che poi diventa, ovviamente l'hanno rifatta, ricostruita, diventa la villetta di villeggiatura, appunto, prima della famiglia Litta, quindi con la signora Camilla, ricordiamo, no? Primo nome femminile dell'isola, e poi invece per la famiglia Ponti, e quindi per la signora Virginia, che poi lascia, insomma, il nome all'isola. Quindi è una villetta residenziale dove nei secoli passati si andava proprio anche solo per una gita, e che quando il Marchese Ponti dona l'isola e anche la collezione archeologica, che nel frattempo in qualche maniera lui aveva donato, creato, al comune di Varese, la dona appunto anche insieme alla villetta, l'indicazione dell'utilizzo a fini educativi, e quindi a museo.
Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
chiedendosi harakiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi, non è il momento di sé, poi si arrese agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiere, che non smetteva di tremare, e si appoggiava appena su due pietre, aveva attraversato i campi, e si era aperto il mignolo di un piede. Canzoni d'amore altamente nocive per un cuore già troppo pulsante, sapendo che in giro non c'era un dottore, non stava mai lì ad ascoltarle, davanti a uno specchio di carta argentata pensò, guarda che fisico, potrei dire di aver fatto lo stuntman.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Elena Castiglioni, stiamo parlando di questa isola che c'è, questo isolino Virginia, e abbiamo capito dove si trova e qual è un po' la sua storia. E prima parlavi di cibo, nel senso che al museo si parla anche di questo elemento, di cosa mangiavano 7000 anni fa. Ma come si fa a saperlo esattamente?
Allora, ci sono tante tracce archeologiche, in particolare in siti proprio come quello dell'Isolino, che è un sito umido che ha il vantaggio di conservare tantissimi dati bioarcheologici, naturalistici, quindi ci dice che piante c'erano perché si conservano i pollini e ci dice anche quali semi coltivavano e cosa mangiavano. Vi racconterei un elemento in particolare, perché? Perché è un alimento che noi non usiamo quasi più, ma che è ancora presente nel nostro lago ed è sicuramente curioso, insomma, anche per chi vuole andare a visitare l'isola. E sono le castagne di lago, in latino trapanatans è il nome latino. E magari qualche abitante del nostro territorio le vede ancora oggi, o se le ricorda magari da qualche anno fa, da qualche decennio fa. Le castagne di lago sono dei frutti del lago, è una delle piante acquatiche che cresce proprio sul pelo dell'acqua, si vedono tra settembre e ancora adesso, e il mese di la prima metà del mese di ottobre, soprattutto nella zona di Bodio, Cazzago, in quell'area lì in questi anni ne crescono tante. E si crea una sorta di proprio letto di foglioline verdi sulla superficie dell'acqua. Sono queste piante appunto acquatiche che poi affondano le radici nel fondo lacustre. E appena al di sotto di queste foglioline verdi crescono i frutti, che sono appunto le cosiddette castagne di lago, che giunte a maturazione si staccano e poi con l'acqua, con il movimento dell'acqua, moltissime di queste si depositano sulle sponde dell'isola, dell'isolino, in particolare nella punta dell'isolino. L'isolino ha una forma vagamente triangolare, la punta, che è anche quella che ha il livello più basso, tant'è vero che spesso, insomma, è quasi completamente bagnata, accoglie e raccoglie proprio tante castagne di lago. Per chi non le avesse mai viste, si chiamano castagne di lago perché hanno più o meno la consistenza di una castagna, ma dal punto di vista estetico sono molto diverse. Sono dei frutti delle dimensioni di qualche centimetro, a forma triangolare con poi due punte un po' pungenti, una scorza nera abbastanza resistente, come quella della castagna effettivamente, più scura però, e all'interno ha una pasta che quando è frutto è fresco è bianca, bianchiccia, e con questa parte interna appunto della castagna si può consumare o fresca, oppure in passato probabilmente si usava molto di più per fare dei farinacei, quindi si cuocevano e si otteneva una sorta di polenta, una consistenza più o meno simile a quella della polenta. Oggi so che In provincia di Mantova, perché anche a Mantova, sui laghi di Mantova crescono tante castagne di lago, si usano ancora, c'è cioè una ricetta tradizionale del risotto con le castagne di lago. Quindi in quel
No.
caso, bollendo le castagne di lago, poi sì, poi io non sono un'esperta di cucina, quindi non conosco nel dettaglio la ricetta, però si usano proprio come condimento, come aggiunta al risotto. Nella nostra zona invece il risotto con le castagne di lago non mi sembra che sia mai stato in uso. Come facciamo a sapere che queste castagne le consumavano, erano un alimento utilizzato anche nella storia più antica dell'isola e quindi nel Neolitico? Perché le abbiamo ritrovate, le hanno ritrovate gli archeologi, negli strati di scavo, nella stratigrafia, e quindi è un segno evidente del loro utilizzo anche a livello alimentare. Tant'è vero che al primo piano del museo, dove sono esposti appunto anche alcuni resti biologici della storia dell'isola, è esposta anche una castagna di lago rinvenuta negli strati neolitici dell'isolino, e sono esposte anche una serie di nocciole, perché anche la nocciola è uno di quegli alimenti, quei frutti selvatici che consumiamo noi oggi, ma che si consumavano anche in antico. Questo per raccontarvi due storie così un po' particolari. In realtà stiamo parlando, l'insediamento dell'isolino inizia appunto in epoca neolitica, e questo ci dice, che ci racconta sostanzialmente, che stiamo parlando di una società che inizia a coltivare, quindi una società che si nutre di cereali, un po' come facciamo noi, anche se ovviamente non in via esclusiva, e con coltivazioni ancora meno produttive delle nostre.
Senti, parlavi di primo piano, ma quanti piani ha questo museo?
Ci sono solo due piani, è piccolino perché i tantissimi materiali che provengono dall'isolino Virginia sono in realtà conservati al Museo Civico di Villa Mirabello. Infatti noi, a tutti i visitatori che vengono a trovarci sull'isola e che seguono con noi le visite guidate, o anche semplicemente che vengono a curiosare il museo, ricordo che l'ingresso al museo, che appunto è di proprietà del Comune di Varese, è gratuito, ed eventualmente, per chi volesse, l'unico piccolo costo che c'è è quello della navigazione e della visita guidata. E vi dicevo, la villetta è piccola, quindi lì sono conservati pochi materiali interessanti, è davvero, come dire, sufficienti a farci un'idea, però di ogni materiale, magari solo un esempio, un ritrovamento. I tantissimi materiali ceramici, materiali lignei, selce. Tutto quello, anche alcuni elementi in metallo che provengono dal sito dell'isolino, sono conservati soprattutto appunto ed esposti al Museo Civico di Villa Mirabello, ai Giardini Estensi, e noi consigliamo sempre a tutti, dopo aver visto l'isola, di andare o nel pomeriggio o in un'altra giornata a visitare anche il museo archeologico. Lo consigliamo tanto anche ai bambini, tanti vengono all'isolino, soprattutto quest'anno. Anno un po' particolare, in cui non riusciranno magari ad andare nei musei con le loro maestre o con i loro professori, ma possono sicuramente andarci con le loro famiglie. E quindi, dopo che a scuola hanno studiato, hanno letto, magari hanno commentato con le loro maestre il mondo più antico, i primi insediamenti stabili, l'uomo che diventa sedentario, che inizia a coltivare, beh, ecco, ce l'hanno proprio dietro casa, e quindi vale assolutamente la pena anche una visita al museo archeologico.
Senti, parlavi di questi reperti, ma gli scavi continuano ancora oppure è un qualcosa di passato?
Allora, no, continuano, non tutti gli anni. In realtà quest'anno doveva riprendere uno scavo sull'isola. C'è anche uno scavo aperto da molti anni, ma coperto, perché è quello che si fa nella ricerca archeologica. Molto spesso, quando uno scavo viene interrotto per tanti motivi, o semplicemente perché si fa una pausa nello scavo per poi dedicare l'attenzione allo studio dei materiali ritrovati, lo scavo rimane, viene coperto in maniera provvisoria, e poi rimane lì a disposizione degli archeologi che lo riprenderanno magari un anno, due o anche molti più anni dopo. E proprio quest'anno lo scavo che è aperto proprio di fianco alla villetta, uno scavo abbastanza grande, dovete pensare, lo dico un po' occhio, però saranno almeno 15 metri per 10 di superficie di scavo. Proprio quest'anno doveva riprendere lo scavo, questa primavera. L'emergenza globale ha imposto uno stop di questi lavori, è stato comunque mese scorso ripulito dalla vegetazione che ovviamente negli anni si ripresenta, insomma, rinasce spontanea, in modo da fare almeno una verifica così molto rapida delle stratigrafie, e sicuramente l'anno prossimo, non saprei dare io i tempi, questi vanno chiesti al comune di Varese, ma sicuramente so che è in programma una ripresa degli scavi. Sono state, mentre l'anno scorso sono state fatte alcune indagini invece in subacquea, quindi nei livelli, diciamo, appunto sott'acqua, sotto il pelo dell'acqua, della palafitta, dell'insediamento.
Senti Elena, parlavi prima di un passaggio dell'ultimo pescatore, no? Sull'isolino. C'è ancora, si pesca ancora?
Allora, non vorrei raccontare cose che anche qui non sono proprio di mia competenza, però so che ci sono tre pescatori ancora che hanno, diciamo, la licenza di pesca, come si può dire, non so se è la parola, se è il termine corretto, è comunque di pesca, diciamo, professionale, ecco, che possono farlo per mestiere. Poi ci sono tanti altri che invece pescano con i permessi di pesca sportiva. E uno di questi pescatori, di cui non vi rivelerò il nome, ma semplicemente perché non gliel'ho chiesto, quindi non so se ha piacere a essere nominato, ecco, però è una persona amabile, disponibile e sempre disponibile a raccontare un pezzettino della sua storia, invece, appunto, di pescatore sull'isola, ma non solo a noi guide, un po' sicuramente ad altri che hanno voglia, piacere di fermarsi a fare due chiacchiere, e quindi e qui però va un po' a sorpresa, bisogna venire, poi magari lo si incontra in quell'orario lì, magari no, però insomma non si può programmare tutto, ecco, bisogna anche un po' lasciarsi sorprendere.
Di avventure sul lago, che bei racconti che farà, insomma.
Ah beh, questo sì, sicuramente. Poi c'è sempre un po' da imparare, perché io non pesco, ma anche a leggerle, studiarle alcune cose, non è proprio la stessa cosa come sentirsele raccontare o vedere magari qualche attrezzo, ecco, insomma, che veniva usato per la pesca. Il nostro lago era molto produttivo, ci sono cartografie antiche, in particolare una dedicata alla Pieve di Varese, che comprendeva quindi anche il lago, che è del XV-XVI secolo, vado a memoria, in cui il lago è disegnato, perché si tratta proprio di una cartografia disegnata a mano, con tante onde, segno del fatto che, insomma, conoscevano, sapevano il fatto che insomma, il lago, quando c'è vento, diventa anche facilmente movimentato, insomma, le acque diventano movimentate, agitate. E tante barche che gettano nell'acqua le reti, quindi stiamo parlando di una pesca importante, di una pesca produttiva, che non era solo così un passatempo amatoriale, ma era un'attività a tutti gli effetti, e che ha visto anche per più di un secolo delle contese proprio sui diritti di pesca, cioè su chi fosse il proprietario, chi avesse il diritto quindi di rivendicare e poi eventualmente rivendere o affittare il diritto di pesca. Ci sono, per gli appassionati, insomma, per chi si interessa, ci sono due siti che consiglio di magari vedere, curiosare prima di arrivare sull'isola. Uno è quello dei pescatori del lago di Varese, si chiama Cooperativa Pescatori, mi sembra. Comunque, diciamo, digitando su Google Pescatori Lago di Varese è il primo sito che compare, e un altro invece è l'Archivio del Lago, che è un progetto online che mette a disposizione tanta documentazione d'archivio proprio anche sulle storie del lago di Varese. Se invece, per chi invece desiderasse prenotare le visite guidate, quelle del sabato e la domenica, oppure richiederne una, diciamo, in via riservata per un proprio gruppo, anche per un gruppo di amici, può trovare tutte le indicazioni sul nostro sito, che è www.archeologistics.it. Un'altra grande risorsa invece è il sito, diciamo così, istituzionale dell'isolino, che è www.isolinovirginia.it, dove si trovano i rimandi un po' a tutte le cose che vi ho raccontato in questi pochi minuti.
E anche il rimando al ristorante, che si chiama Tana dell'Isolino.
Tana dell'Isolino, con il cuoco e il gestore, si chiama Luigi.
Luigi,
ecco, che lo trovate sull'isola.
Da martedì a domenica su prenotazione, chiaramente.
Sì, perché è sempre bene, anche per quanto riguarda l'Isolino, appunto, fare comunque una telefonata prima di andare per verificare che le condizioni meteo permettano la navigazione. Capita raramente, però qualche giorno di vento molto importante, come si è verificato nelle scorse settimane, ovviamente obbliga al fermo della navigazione, perché prima di tutto, insomma, dobbiamo essere sicuri di navigare senza pericoli, ecco, per cui sempre meglio fare una telefonata.
La navigazione quanti minuti? C'è una decina di minuti?
No, sì, una decina di minuti, sì. Un po' più lunga quando, ma ormai, ahimè, la stagione è finita, quindi eventualmente rimando gli ascoltatori alla prossima estate, un po' più lunga quando nella navigazione ci fermiamo anche a vedere i fiori di loto, che sono un altro spettacolo che il lago di Varese offre, uno spettacolo per gli occhi, poi un po' meno positivo per l'ambiente naturale, perché i fiori di loto sono delle piante alloctone invasive, però molto molto belle da vedere, e anche quest'estate abbiamo fatto parecchi gruppi, parecchie navigazioni, insomma, per arrivare fino ai fiori di loto, che poi fioriscono poco più in là dell'isola, e allora lì diventa magari 20 minuti, ecco, però non di più, e quindi adatta anche a chi, insomma, magari non ama troppo stare sull'acqua, e mentre sicuramente amerà stare sull'isola. Ecco, non bisogna aspettarsi un luogo dove arrivare e fare tantissime attività, è un luogo dove arrivare e prendersi il tempo di osservare, scoprire, magari appunto ascoltare anche la storia dell'isola, ascoltare i rumori della numerosissima fauna acquatica, soprattutto gli uccelli acquatici che si nascondono nel canneto che circonda l'isola per molta parte delle sue sponde, e che poi ogni tanto spuntano fuori i germani, le folaghe, gli svassi, insomma, si fanno vedere, per qualcuno magari sono animali noti, o che, insomma, chi frequenta gli ambienti naturali magari è anche abituato, ma per tanti visitatori poter vedere in natura, quindi in ambiente naturale, un uccello acquatico, uno svasso che si immerge per pescare un pesce, quindi per trovare qualcosa da mangiare, è sicuramente un bellissimo spettacolo anche questo.
Senti Elena, io ti ringrazio per questa chiacchierata, il tempo proprio vola, è stato interessante sentirti. Ultima domanda per chi ci ascolta: perché venire all'Isolino Virginia?
Ah, perché ne vale la pena, c'è un bel paesaggio, e poi proprio in questo periodo in cui non possiamo stare insieme in ambienti chiusi, o comunque facciamo un po' più di fatica, possiamo invece stare insieme, non in tantissimi, l'isola non accoglie folle di persone, quindi non c'è rischio di assembramento, ma possiamo stare insieme all'aperto e imparare anche a guardare davvero di più l'ambiente naturale, a goderne di più, si va via più sereni, quantomeno, magari anche avendo imparato qualcosa sulla preistoria, ma non è per forza questo è, come dire, un livello secondario che ciascuno può approfondire in base ai suoi interessi. Di sicuro una gita sul lago e sull'isola ci fanno andare via più contenti.
Allora, diciamo, fino a domenica 1° novembre la possibilità, sì, di visitare, e dopo si riapre quando?
E poi si riapre normalmente ai primi di aprile, e adesso non do date perché il periodo è veramente difficile, quindi insieme poi ai colleghi della navigazione, al comune di Varese ovviamente, che è in tutto questo soggetto coordinatore in quanto proprietario dell'isola e delle collezioni archeologiche, si valuterà l'anno prossimo che cosa, quando sarà il momento più opportuno per aprire.
Io ti ringrazio, grazie, buona continuazione e soprattutto buon cammino.
Grazie Sergio, mi permetto di dire un'ultimissima cosa, perché ho dimenticato, perché la do un po' per scontata, ma in realtà è molto importante. A coadiuvare il comune di Varese nella gestione dell'isola c'è il centro Gulliver, noto a tutti a Varese, che si occupa un po', insomma, di tenere insieme le fila di tutto quello che accade sull'isola, e quindi anche a loro sicuramente va un grazie per l'attività, ecco.
Bene, grazie a te.
Grazie.